Penso che sia un'esperienza di tutti noi, di tutti i credenti, e anche per certi aspetti un'esperienza di chi non è credente, no? Soprattutto magari a seguito di certi momenti di crisi, di svolta, di riflessione seria che capitano nella vita. L'esperienza è quella di sentirsi a volte in modo più forte di fronte al mistero di Dio. Oggi la Chiesa, per provare a fare qualche esempio, sfogliando la scrittura, ha pescato in tre brani, no? E un primo esempio è quando ci racconta di questo uomo, Sebna, che faceva il maggiordomo, dirigeva la corte, no? E viene a sapere per bocca di Isaia che tutto quello che lui ha costruito, tutte le sue vicende, i suoi intrallazzi, potremmo anche dire, sono destinati a crollare, no? A essere disfatti. Verrà qualcun altro, il Signore darà il suo posto a un altro e lui sarà dimenticato, no? Verrà messo da parte. Noi ovviamente non sappiamo, adesso magari Sebna ha anche combinato qualcosa, non sappiamo quello che viene prima, no? Però guardiamo, diciamo, a questo brano e ci vengono in mente tante persone che vivono anche oggi un po' la stessa esperienza, no? Chi perde il lavoro, chi si trova di punto in bianco a confrontarsi con un trauma grave, no? Chi perde il riferimento in casa relazionale, no? Chi si trova di punto in bianco a vedere la propria relazione crollata, no? E di fronte a queste cose, mentre si vivono queste cose, è facile che nascano un po' di domande, no? E che in queste domande c'entri anche Dio. Perché, no? Che cosa vuole? Dove va la mia vita? Che intenzione c'è dentro le cose che mi capitano, soprattutto quando si ha la sensazione che non dipendano da sé? Altro esempio, che abbiamo un po' cantato il salmo proprio di questo giorno, con parole di grande invece riconoscenza, no? Questo qui invece è una persona di quelle che guarda la sua vita, si volge indietro e si sente capito, si sente ascoltato, si sente esaudito, vede che tutto torna, vede che c'è una giustizia, vede che la vita è bella, ne ha assaporato il gusto, no? E tra l'altro nell'ultima strofa che abbiamo cantato si capisce anche che questo qui che canta non è un potente, non è un superbo, appunto, ma è un piccolo, è un umile, per cui è un po' come dire: si vede alla fine che in questa vita alla fine il Signore non premia necessariamente, come succede spesso in società, il forte, no? Ma può anche dare voce, dare spazio al piccolo, all'ultimo. E anche qui è una situazione completamente diversa, ma vengono in mente altre situazioni di oggi, no? Vengono in mente per esempio le coppie quando vengono a presentare i loro bimbi alla comunità, no? E quel senso di stupore, di gratitudine con cui in quel momento la vita appare veramente come una cosa grata e felice, no? Benedetta. Oppure certi anziani che quando parlano e con l'espressione serena sul volto, nonostante gli anni, sono realizzati, sono contenti, sono felici, magari ci sono gli acciacchi, no? Ma però certe figure di anziano ti comunicano questa bellezza della vita, no? Oppure, altro esempio, no? Pescato dalla scrittura, San Paolo sta scrivendo ai Romani e se leggessimo il capitolo precedente è una riflessione proprio in questo momento circa perché, no? Gli ebrei che sono stati destinatari di tutte le promesse, no? Che sono stati scelti da Dio, il popolo eletto, hanno avuto ogni grazia, eppure non hanno riconosciuto Gesù, no? E la storia, invece che continuare dentro questo popolo, è continuata da un'altra parte. La storia del Vangelo è continuata nel mondo, nelle strade più lontane da Gerusalemme, no? Dove gli apostoli hanno portato il Vangelo fino in fondo alle Americhe o nell'Oceania, o, no? E di fronte a questa sorpresa, no, delle strade che prende inaspettatamente il Vangelo, nasce questo senso di stupore e questa domanda ancora sul mistero di Dio, no? Che riguarda un po' la storia dell'umanità, che a volte intraprende percorsi che non sono proprio quelli che uno si aspetterebbe. E quindi la domanda dice: dove Dio guiderà la storia, no? E comunque con un senso di fiducia, lo dice Paolo, no? Si sorprende come tutti gli altri che la storia non è andata come previsto, ma nello stesso tempo si fida di Dio, no? Si mette nelle sue mani. E anche qui, anche in questo caso, vengono in mente delle cose che ci riguardano da vicino. Quando per esempio in questo nostro tempo riflettiamo sulla secolarizzazione, vediamo che la nostra Chiesa vacilla e ci chiediamo, no, un po' di fronte a Dio, dove vorrà condurre il Vangelo, se sarà ancora in questa tradizione o se sarà in un'altra, no? Ce lo chiediamo, no? Noi siamo un po' la generazione di passaggio, ma chissà cosa diranno quelli che saranno qui tra 200-300 anni, no? Che tipo di cristianesimo ci sarà, che tipo di Vangelo si dirà nella storia, dove lo si dirà, chi lo proporrà. Oppure quando, osservando i processi migratori in atto, ci chiediamo se il Signore abbia scelto la nostra cultura come bandiera del Vangelo o se magari invece ne sta pensando un'altra, no? E di fronte a queste domande ci sentiamo magari anche un po' smarriti, ci sentiamo di far fatica, non sempre sentiamo di condividere la direzione che la storia prende, no? Ecco, questi sono tre esempi, no? Per dire come, ma se ne potrebbero fare altri evidentemente, abbiamo a disposizione tre cartucce, la Chiesa ha scelto di spararle in tre posti, no? Della scrittura, per farci capire che sono molte le situazioni e i pensieri che suscitano un po' questa consapevolezza di essere di fronte a Dio come di fronte a un qualcosa di misterioso, no? Che suscita domande. E allora, quando poi, leggendo il Vangelo, succede che Gesù pone le due domande decisive, ci sentiamo a casa a questo punto. Quando Gesù pone la domanda sul mistero di se stesso, no? Sull'identità di sé, e ci accorgiamo che per rispondere a questa domanda dobbiamo tirare in ballo Dio stesso. Beh, inevitabilmente per rispondere a questa domanda la nostra testa va a pescare proprio in quegli esempi di prima, no? Perché ti devi essere posizionato di fronte a quel mistero a cui la vita ti provoca per poter dire chi è Gesù per te. Allora può essere l'esperienza traumatica, no? Che ti cambia tutte le carte in tavola, può essere il gusto, la sapienza grata della vita, possono essere i sentieri imprevedibili della storia, luoghi e tempi nei quali ci si confronta con il mistero di Dio, della sua presenza, della sua intenzione, no? Esiste? Chi è? No? E cosa vuole? No? Ecco, questo brano che oggi abbiamo preso dal racconto di Matteo, che però condivide anche con gli altri sinottici, in particolare con Marco, no? Sta proprio al centro fisicamente, no? Quantitativamente, del racconto evangelico. E dentro questo brano si esplicita la domanda su Gesù, solo che rispetto un po' a quelle situazioni che dicevamo prima, no? Anche in questo caso tiriamo in ballo il mistero di Dio, no? Ma siamo di fronte ad un uomo in carne e ossa, dove leggendo il Vangelo ci accorgiamo che mai come con lui, né prima né dopo di lui, è stato così possibile cogliere in un uomo la presenza così forte di Dio. Di Dio parlano il suo corpo, la sua carne, il suo sangue. Di Dio parlano le sue parole, che spesso sono proprio alleate, attente, vicine all'uomo, alle sue domande, alla sua sete di parola, al suo mistero. Di Dio parlano i suoi gesti, che toccano e confortano anche l'ultimo, che non temono il contagio, per esempio della lebbra, che non hanno schifo, dell'ultimo degli straccioni o dei più fastidiosi, che dicono fraternità. Di Dio parlano le sue scelte di tempo, di parola, di presenza, no? Quindi la sua sincerità, la sua giustizia, la sua coerenza, la sua fedeltà. E allora è proprio perché è così con Gesù, che nell'incontro con Lui, il confronto con questo mistero, con il mistero di Dio, prende una piega inattesa. E in noi uomini e donne può rimanere aperta, oppure dischiudersi per la prima volta, o magari riaprirsi dopo un periodo di lontananza, di crisi, anche dentro questa Chiesa, con i suoi limiti e le sue bassezze, no? La domanda su Dio. È perché c'è Gesù che quella domanda non perde di significato. No? È perché la Chiesa, pur essendo quella che è, custodisce Gesù, che la Chiesa può restare interessante. Allora l'umanità di questo Dio di Gesù ci commuove, ci fa vibrare di sintonia tenera e profonda. È la sua umanità sempre che ci mette in discussione come persone, svelando un po' come un educatore a noi stessi le nostre meschinità e bassezze, le nostre disumanità. Eppure nello stesso tempo ci fa anche vedere dove sia il seme buono sepolto nel nostro campo. Magari non lo vogliamo vedere, magari ci dà anche un po' fastidio riconoscere che quello è il seme buono, ma c'è. E infine sempre la sua umanità ci apre alla necessità di un serio discernimento dei segni dei tempi. Dov'è, no, che il Vangelo conduce la storia? Questa domanda attende una nostra risposta, no? Quando Gesù chiede la gente cosa dice che sia e poi chiede a noi, e noi, no? Può anche darsi che ci accorgiamo che c'è una distanza tra quello che dice la gente e quello che vorremmo dire noi. Ma sempre di fronte al Signore, di fronte al Gesù, viene posta la domanda e quindi ci viene chiesta la nostra posizione, no? Nella direzione che Dio vuole dare alla storia, no? Nella direzione che il Vangelo darebbe alla storia se fosse sempre libero, nonostante noi, no? Di agire. L'invito è che ognuno, allora, proprio come avvenne per la gente a cui gli apostoli danno un po' testimonianza, prestano la voce in questo brano, ma anche come loro stessi, gli apostoli, no? L'invito è che ognuno si senta raggiunto e toccato dalle due domande di Gesù, che esse siano l'occasione di una ripresa di dialogo intimo e profondo nel proprio cuore con Lui. La gente, chi dice che io sia? E voi, chi dite che io sia? Può darsi che proprio nel confronto con le risposte che daremmo a queste domande, se però tentiamo di rispondere con onestà e sincerità e verità, può darsi che divenga un po' più chiaro anche quale ruolo potremmo giocare, no? Ognuno di noi e anche la comunità cristiana, a questo punto della nostra storia, a questo punto della storia della nostra città o del nostro tempo, no? Che venga fuori magari anche qualcosa di nuovo, circa anche, potremmo chiamare così, la nostra vocazione, per scomodare una parola impegnativa, no? Ma anche per quelli che hanno già detto i sì definitivi della vita, sappiamo che la partita della vocazione non è mai conclusa del tutto, e anche all'interno di un sì già espresso, può continuare a dischiudere nuovi orizzonti. E quindi chiediamo allo Spirito questo, per ciascuno di noi, un po' come Pietro, chiamato in causa personalmente dal Signore, per la nostra Chiesa, che in questo testo è rappresentato dagli Apostoli come gruppo, no? Come comunità insieme a Gesù, e per questa società, per questo mondo che fa parte, diciamo, della gente, no? A cui allude il Vangelo, nel quale ci siamo anche noi, evidentemente, ma che come testimoni di Gesù siamo anche portatori di un messaggio sempre nuovo e originale. Chiediamo che lo Spirito ci guidi e ci accompagni.